questa classificazione, queste caratteristiche distintive dei riflessi finali, in realtà si riferiscono a parte le caratteristiche funzionali, quali dinamiche, che sono chiaramente caratteristiche sensore e sensore, che sono chiaramente caratteristiche riferite al movimento. Soprattutto il segno locale, la gradazione del riflesso, cioè il fatto che il riflesso sia una risposta stereotipata a un certo stimolo, e un certo stimolo è portato su un certo recettore o gruppo di recettori, evoca sempre la stessa riflesso, la stessa risposta, e che l'ampiezza di questa risposta è in relazione con l'intensità dello stimolo, cioè la gradazione del riflesso. Dicevo, queste due cose vorrei sottolineare che sono comuni a tutti i riflessi, cioè non solo a quelli che reggono il movimento, ma anche il riflesso di masticazione, di salivazione, o per esempio al riflesso pupillare, per citarne un paio che voi conoscete, no? È evidente che la contrazione della pupilla è tanto maggiore quanto è maggiore l'illuminazione. Allora, un aspetto aggiuntivo importante è questo, e cioè che in questi casi noi abbiamo un riflesso che evoca l'attivazione di un muscolo, anche se lo lasciamo implicitamente, se non lo diciamo, in realtà abbiamo contemporaneamente l'inibizione degli antagonisti. Si è detto che attivare un agonista senza inibire l'antagonista non ha senso, perché avrebbe un costo in termini energetici e in termini di efficienza del sistema molto alto. Per cui in tutti i casi abbiamo dei circuiti in cui la fibra, l'assone sensoriale, attiva un motoneurone e contemporaneamente, attraverso il circuito di interneuroni inibitori, inibisce il motoneurone antagonista. Questi sono due circuiti possibili, il risultato in pratica poi è sempre lo stesso, ed è l'attivazione di un agonista è sempre associata all'inibizione della polizia, perché questo naturalmente favorisce il consenso. Allora, quello che facciamo stamattina è di vedere alcuni riflessi, in particolare tre riflessi fondamentali per il controllo del movimento. Dopodiché studieremo il controllo della postura. Vedrete come il controllo della postura è in effetti mediato, realizzato attraverso il controllo dell'efficienza di questi riflessi. Cioè, il controllo della postura, la posizione che tiene il corpo nello spazio, è mediato attraverso il controllo costante su una serie di archi riflessi che funzionano in maniera dinamica e tonica e che ci permettono di tenere le posizioni. Allora, due riflessi fondamentali sono due riflessi propriocettivi, a venire sono due riflessi in cui i sensori, i recettori sensoriali, sono due propriocettori. Sono due sottocettori che si trovano nei muscoli. C'è un terzo sottocettore importante, di cui non parleremo, che si trova all'interno delle articolazioni e che misura l'angolo formato dai due cavi articolari. Non ci occuperemo dei recettori delle articolazioni, ci occuperemo di questi due recettori, che sono il fuso neuromuscolare e l'organo tendineo di Golgi. Il fuso neuromuscolare e l'organo tendineo di Golgi sono due meccanocettori, cioè rispondono a stimoli meccanici. In particolare rispondono tutti e due ad uno stimolo particolare che è lo stiramento, cioè una forza che tende a stirare il recettore, a strapparlo. Però, soltanto della posizione differente che hanno questi due recettori, la grandezza, il parametro che misurano, è completamente diverso. Allora, abbiamo detto l'altro giorno che ci sono due parametri fondamentali, per regolare il movimento, due parametri fondamentali che sono codificati dalla scarica dei motoneuroni, e abbiamo detto che sono la lunghezza del muscolo e la forza di contrazione. Ebbene, i fusi neuromuscolari e gli organi tendini di Golgi misurano appunto la lunghezza del muscolo, i fusi, e la tensione, cioè la forza sviluppata dal muscolo, gli organi di Golgi. Come fanno due recettori che funzionano essenzialmente in risposta a un stimolo simile, cioè un stiramento, a misurare queste due caratteristiche? Lo fanno perché l'organo di Golgi si trova nel tendine ed è in serie rispetto al muscolo. Sapete che cos'è un tendine? È quel pezzo di tessuto fibroso che collega un muscolo all'osso. Non è contrattile, è semplicemente una struttura che è leggermente elastica, ma non poi non troppo, semplicemente una struttura che permette al muscolo di tirare sull'osso e di spostarsi. Quindi, quando il muscolo si contrae, l'osso, che ha un certo peso, oppone una certa resistenza al movimento. E quindi il tendine viene messo in tensione. Questa tensione viene misurata dall'organo tendineo di Golgi, il quale misura quindi la trazione, la forza che il muscolo sviluppa cercando di tirare il tendine quando si contrae. È chiaro? Sì o no? Il fuso neuromuscolare invece è una struttura che sta in parallelo all'interno del muscolo, vedremo tra un momento come è fatto. E quindi si allunga e si accorcia a seconda dell'allungamento e accorciamento del muscolo che avviene nelle varie fasi di rilassamento e contrazione. E quindi, siccome è messo in parallelo con il muscolo, si allunga e si accorcia parallelamente alle fibrocellule muscolari, è in grado di misurare la lunghezza. È chiaro? Sì o no? Allora, da questi due recettori partono due riflessi fondamentali che chiameremo riflesso miotattico, quello che ha come recettore il fuso neuromuscolare, e il riflesso miotattico inverso, quello che ha come recettore l'organo tendineo di Golgi. Allora, occupiamoci un momento dei fusi neuromuscolari e del riflesso miotattico. Allora, che cos'è un fuso neuromuscolare? Un fuso neuromuscolare è una struttura che deriva dalla differenziazione, la specializzazione funzionale di alcune fibre muscolari che si trovano quindi all'interno del muscolo. Allora, abbiamo detto l'altra volta che una fibra muscolare, una cellula muscolare, è una specie di lungo tubo che va da un capo all'altro del muscolo, cioè da un tendine all'altro, all'interno del quale ci sono una serie di proteine, strutture che permettono la contrazione, l'accorciamento di tutta la struttura, di tutta la fibrocellula. Le fibre muscolari che formano il corpo del muscolo le chiamiamo in generale in fibre muscolari extrafusali, proprio per distinguerle da quelle intrafusali, che invece costituiscono alcune neuromuscolari. È chiaro che le fibre intrafusali sono una esigua minoranza, poche fibre svolgono questa funzione di recettore. Allora, il fuso è costituito da un certo numero di fibre, un piccolo numero di fibre muscolari, le quali possiedono un'innervazione motoria cioè, come tutte le fibre muscolari hanno un motoneurone che le innerva per farle contrarre, e anche un'innervazione sensoriale, cioè intorno al fuso neuromuscolare, intorno ad ogni fibra muscolare del fuso, si trova una assone, una fibra sensoriale, un assone sensoriale che sta avvolto a spirale. Come vedete qui nella figura, quello blu. Ok? Quindi c'è una fibra muscolare, l'assone motorio e la fibra sensoriale. Diciamo solo una cosa dell'assone motorio, poi ci torneremo alla fine su questo, ce lo dimentichiamo per un momento. Vedete che c'è scritto fibra motrice gamma. Ci sono due categorie di motoneuroni nel midollo spinale, li chiamiamo alfa e gamma. I motoneuroni alfa sono quelli che muovono il muscolo, quello vero, e innervano le fibre extrafusali, cioè quelle che non hanno questa funzione sensoriale. Queste, per capirci. I motoneuroni gamma, invece, innervano le fibre che si trovano all'interno del fuso neuromuscolare. Torneremo più tardi su questo concetto. Per il momento considerate semplicemente che c'è una fibra muscolare con i suoi elementi contrattili e una fibra sensoriale che si trova avvolta intorno alla fibra muscolare. Torneremo un po' più avanti su questa figura. Allora, che cosa succede? Succede che quando il muscolo viene stirato, quando varia la lunghezza del muscolo, l'assone sensoriale che si trova intorno al fuso viene stirato meccanicamente e avvolto a spirale intorno alla fibrocellula. Se la fibrocellula si allunga e si accorcia, è evidente che quello che sta attorno alla fibrocellula, questa è l'assone sensoriale, viene stirato a sua volta e quindi aumenta la sua attività. Queste che vedete qua, questo è l'intero muscolo, queste che vedete qua, queste sembrano sigarette impilate, sono le fibre muscolari extrafusali. Questo è un fuso neuromuscolare che sta in mezzo alle fibre extrafusali, e vedete ci sono tre o quattro fibrocellule con le loro, con i loro assoni sensoriali. Quando questi vengono stirati, quando tutto il muscolo viene stirato, questi assoni sensoriali vengono attivati e misurano che cosa? La lunghezza del muscolo. Quindi l'attività, la scarica di questi assoni sensoriali è proporzionale alla lunghezza del muscolo. Un momento. Come vedete scritto qua, come abbiamo già detto, la lunghezza del muscolo è un parametro propriocettivo fondamentale. Perché? Perché quando voi sapete la lunghezza di tutti i muscoli, automaticamente sapete qual è la posizione delle diverse parti, del corpo una rispetto all'altra. Chiaro? La posizione, la lunghezza del muscolo definisce la distanza fra i capi articolari e quindi definisce la posizione. Questo è un parametro fondamentale. Allora, in questa scusate. In questa condizione però c'è un problema. E il problema è che quando il muscolo si contrae, che cosa fa? Si accorcia. E accorciandosi, che cosa succede? Succede che il fuso viene messo fuori gioco, non funziona più. Perché il fuso, quello che stimola il fuso è lo stiramento. Allora, vedremo fra un momento che questo problema, che non è un problema da poco, è però ovviato dall'innervazione motoria del fuso. Vediamo intanto che cos'è il riflesso miotatico, cioè qual è il riflesso che viene evocato dall'attivazione di questo tipo di recettore. Allora, il riflesso miotatico altro non è che il riflesso cellulare, che è quello che il medico, il neurologo, batte col martelletto sotto la rocca ed evoca una risposta riflessa. In realtà si può evocare in molti altri punti, è un riflesso comune a tutti i muscoli, e funziona in questo modo. Nel caso del riflesso patellare, questa è l'articolazione del ginocchio, questo è il femore, questa è la tibia, questa è la rotula. Vedete che c'è questo grosso muscolo, che è il quadricipite femorale, il muscolo anteriore della coscia, che ha un lungo tendine che si attacca sulla faccia anteriore della tibia. Quando si batte con il martelletto in questa posizione, che cosa si fa in realtà? In realtà si tira il muscolo, si induce un piccolo stiramento del muscolo. Questo attiva il fuso neuromuscolare. Chiaro? Quando io batto qui col martelletto, in realtà tiro il muscolo, lo allungo, lo stiro. Questo attiva il fuso neuromuscolare e la fibra, che è una delle più degli assoni, questi sono gli assoni mielinizzati più grossi e più veloci, va al midollo spinale, ha il suo corpo cellulare nella gangli delle radici dorsali, naturalmente ha una branca dell'assone che ascende perché fa parte del sistema tattile propriocettivo, ma quello che ci interessa ai fini del riflesso è che questo assone entra nel midollo spinale e va a fare una sinapsi eccitatoria diretta su uno o più motoneuroni. Uno o più motoneuroni che innervano, che mandano il loro assone dove? Allo stesso muscolo. Chiaro? E quindi la risposta che cos'è? La contrazione dello stesso muscolo. Quindi colpo del martelletto, stiramento del muscolo, attivazione dell'assone sensoriale, trasmissione dell'informazione a livello della sinapsi fra il motoneurone, tra la fibra sensoriale e il motoneurone, attivazione dell'assone del motoneurone, contrazione dello stesso muscolo. E naturalmente, è implicito, c'è un circuito che non si vede qua, inibitorio, che contemporaneamente inibisce gli antagonisti, cioè i muscoli flessori della coscia. È chiaro? Ci siete? Sì. Questo è il ganglio della radice dorsale, come tutti gli assoni del somme stesso. Allora, che senso ha tutto questo? Perché lo stiramento del muscolo provoca la contrazione del muscolo stesso? Allora, provate a pensare che cosa fa questo muscolo, per esempio. Questo vale naturalmente per tutti i muscoli, ma in questo particolare caso la faccenda è abbastanza evidente. Che cosa fa questo muscolo?
Questo muscolo mantiene estesa la gamba sulla coscia, cioè ci permette di mantenere diritta tutta la gamba. L'estensione della gamba sulla coscia per noi è necessaria per mantenere che cosa? La stazione retta, per stare in piedi. Ok? Allora, supponete che improvvisamente, indipendentemente dalla vostra volontà, il vostro sistema sensoriale rilevi che il vostro muscolo quadricipite femorale si sta allungando. Che cosa significa questo? In quale condizione si allunga questo muscolo? Esatto, vuol dire che stiamo cadendo, chiaro? Se si allunga, se viene stirato, è perché l'articolazione del ginocchio si sta piegando e quindi non stiamo tenendo la posizione che volevamo tenere. È chiaro? No? Come? Ho detto indipendentemente dalla nostra volontà. Adesso capirà perché. È chiaro il punto? Allora, che cosa significa la contrazione? Significa che questo riflesso ci permette di mantenere la posizione. Quando noi stiamo in questa posizione, seduti a questo modo, cioè che è la posizione con cui poi viene stimolato il riflesso, noi manteniamo una posizione attiva. Cioè il nostro muscolo ha un comando, una sua posizione che deve tenere. E quando io colpisco col martelletto, perturbo questa posizione. Il sistema che cosa fa? Fa contrarre lo stesso muscolo per riportare il sistema alla posizione voluta iniziale. È chiaro? Sì o no? Allora, questo sistema funziona in maniera omeostatica, con una sorta di feedback negativo, se volete, in cui c'è un misuratore di lunghezza che quando viene perturbato attiva un meccanismo che riporta la lunghezza al valore voluto. Chiaro? Allora il problema è come si fa a sapere qual è il valore voluto? Perché in tutto questo sistema abbiamo un buon sistema di controllo, ma non sappiamo chi determina qual è la lunghezza voluta. La lunghezza voluta non è sempre la stessa, naturalmente, perché come diceva giustamente, non necessariamente quando il ginocchio si piega stiamo cadendo per terra. Allora torniamo al problema dell'innervazione. Abbiamo detto, quando il muscolo è contratto i fusi sono tagliati fuori. Perché? Perché si accorciano, ma lo stimolo per l'assone sensoriale è lo stiramento. Allora, che cosa succede? Succede che mentre nelle fibre muscolari extrafusali, quelle che sono proprio il motore del muscolo, le proteine contrattili stanno dappertutto e quindi la contrazione è un accorciamento netto di tutta la fibra muscolare, nel fuso gli elementi contrattili, le proteine che determinano la contrazione, stanno soltanto ai due capi, mentre nella zona centrale ci sono i nuclei. Vi ho detto che una fibrocellula muscolare è un sincicchio, cioè una cellula derivata dalla fusione di tante cellule. Allora, che cosa succede quando arriva il comando e l'innervazione? Che in realtà si contraggono i due poli del fuso, questo e questo, sono le due estremità che si spostano, mentre la parte centrale viene tirata. Di conseguenza il fuso è attivo anche quando il muscolo è contratto. Quindi il muscolo, proprio grazie al fatto che possiede un'innervazione attiva, il fuso neuromuscolare misura la lunghezza del muscolo, è in grado di misurare la lunghezza del muscolo sia quando il muscolo è contratto sia quando il muscolo è rilasciato. Chiaro?
Io
no, mi guarda perplesso.
Non ho capito bene
Allora, se fosse come le altre fibre, quando si rilascia tutto, si accorcia, e allora la fibra spirale qua intorno viene compressa, non stirata. Ma il meccanismo con cui funziona il fuso è diverso, perché è innervato, e siccome è innervato si contrae anche lui insieme al muscolo, ok? Ma si contrae come? Siccome ha proteine contrattili solo alle due estremità, si contraggono le due estremità e tirano sulla parte centrale, dove c'è l'assone. Vedete, questa è la posizione del fuso rilasciato, questa è la posizione e condizione del fuso contratto. Per cui anche durante la contrazione muscolare, la parte centrale equatoriale del fuso è posta in stiramento. E quindi il fuso in realtà misura tutte le lunghezze del muscolo, sia quando è contratto che quando è completamente rilasciato. Allora, perché questo è importante? Perché in realtà il fuso viene costantemente informato di quella che deve essere la lunghezza del muscolo, momento per momento. Sia quando manteniamo una posizione statica, ma anche quando compiamo un movimento. Vi ho detto prima, c'è un meccanismo omeostatico, a feedback negativo, che controlla dinamicamente la lunghezza del muscolo. Se il muscolo è più lungo del desiderato, ecco che abbiamo una risposta del sistema che lo fa contrarre in modo da tenere la lunghezza richiesta. Abbiamo detto, chi è che dice la lunghezza? Beh, è chi sta sopra i motoneuroni. Allora, tutte le volte che noi facciamo un movimento o programmiamo di mantenere una certa posizione, che è la stessa cosa, il programma motorio viene mandato ai motoneuroni alfa e ai motoneuroni gamma. I motoneuroni alfa eseguono il movimento. Eseguire il movimento significa, in maniera dinamica o statica, far contrarre il muscolo fino a una certa lunghezza, secondo una certa velocità, eccetera, eccetera. I motoneuroni gamma fanno la stessa cosa sui fusi, cioè determinano un certo livello di attività dei fusi che corrisponde a una certa lunghezza del muscolo. Chiaro? Se tutto va bene, il movimento viene eseguito e non succede niente. Supponete allora di salire le scale, di salire le scale e di programmare quindi una certa sequenza di movimenti. A un certo punto supponete che ci sia un errore in questa programmazione, per cui toccate uno scalino col piede. Che cosa succede quando toccate lo scalino col piede? Succede che improvvisamente portate una resistenza al vostro movimento, quindi i vostri muscoli non potranno contrarsi, non potranno accorciarsi così tanto quanto previsto dal programma motorio. Il nostro motorio non ha previsto che andiate a scontrare la testa. Chiaro? E allora questo che cosa succede? Succede che la lunghezza dei muscoli che avete durante l'esecuzione del movimento non corrisponde alla lunghezza prevista dal programma motore. Cioè, il muscolo viene tirato, è più lungo di quello che è previsto dal programma motorio, che è stabilito dal livello di attività dei fusi. Quindi, se durante l'esecuzione c'è un errore, la lunghezza del muscolo non corrisponderà alla lunghezza prevista dal fuso neuromuscolare. Il muscolo verrà stirato e avremo una un'attivazione dei motoneuroni alfa che tende a correggere. Aumentiamo l'attività dei motoneuroni per ottenere quell'accorciamento, la lunghezza del muscolo che desideravamo avere. È chiaro? Sì o no? Devo ripetere qualche cosa? È un sistema di comparazione. Il programma motorio viene inviato sia a chi deve semplicemente eseguirlo, i motoneuroni alfa e i muscoli, sia al sistema di controllo, i fusi. Quindi i fusi sanno, o meglio, il loro livello di contrazione corrisponde dinamicamente o tonicamente, a seconda che ci stiamo muovendo o stiamo tenendo una posizione, a una serie di lunghezze dei muscoli. Chiaro? Tutte le volte che l'esecuzione non corrisponde al livello di attività dei fusi, cioè l'esecuzione, la lunghezza del muscolo non è quella prevista dal programma motorio, ecco che abbiamo una, come si dice, una discrepanza tra questi due parametri, e il fuso attiva i motoneuroni alfa attraverso il riflesso miotattico, attraverso l'assone sensoriale che abbiamo visto prima, e quindi corregge il movimento. Quindi questa è una, è un meccanismo con cui noi possiamo correggere il movimento e naturalmente mantenere una posizione. Chiaro, quando io voglio mantenere la posizione eretta, determino una certa lunghezza, decido una certa lunghezza del mio quadricipite femorale, e questo comando viene mandato anche ai fusi. Se questa lunghezza non viene mantenuta, perché sto cadendo, i miei fusi registreranno questa cosa e tenderanno a riportare la lunghezza al valore desiderato. Quindi abbiamo, ripeto, un sistema a feedback negativo, è questo quello che abbiamo visto prima, il cui livello è settato dal programma motorio. Cioè la lunghezza desiderata del muscolo è decisa dal programma motorio, cioè essenzialmente dalla nostra volontà o dalla nostra capacità di comandare il movimento. Chiaro? Allora, il riflesso miotatico inverso invece è il riflesso che parte dall'organo tendineo di Golgi. Abbiamo detto che l'organo tendineo di Golgi sta nel tendine. Il tendine sta tra il muscolo e l'osso. Quando il muscolo si contrae, stira sull'osso, il tendine si stira e il corpo tendineo di Golgi, questo recettore, misura la tensione sviluppata dal muscolo. L'attività del corpo tendineo di Golgi è tanto maggiore quanto maggiore è la tensione sviluppata dal muscolo. Più il muscolo si sforza, più il corpo tendineo di Golgi viene messo sotto trazione e quindi più scarica. Ora, c'è una cosa che sta scritta su quasi tutti i libri e che è una bestialità grossa come una casa, cioè che la funzione dell'organo tendineo di Golgi è quella di evitare che il muscolo si contragga troppo e quindi danneggiare il tendine e di strapparlo. Allora, in effetti, come vedremo tra un momento, il riflesso miotatico inverso si chiama così proprio perché l'attivazione dell'organo tendineo di Golgi determina il rilasciamento del muscolo. Tuttavia, ripeto, non è affatto vero che questa è la funzione dell'organo tendineo di Golgi, cioè che la funzione dell'organo tendineo di Golgi sia una funzione protettiva. Anche perché, se ci fate caso nella vostra esperienza comune, conoscete probabilmente decine di persone che si sono spaccate delle ossa, lo strappamento di un tendine è una faccenda molto più rara. E quindi non ci sarebbe mai stata nessuna pressione selettiva per sviluppare una cosa di questo genere. In realtà quello che fa l'organo tendineo di Golgi è di misurare la tensione sviluppata dal muscolo momento per momento. Dopodiché, quando questa tensione diventa tale da mettere a repentaglio l'integrità del muscolo, vabbè, allora può darsi che l'organo tendineo di Golgi abbia anche una funzione protettiva. Ma non è certamente il suo lavoro quotidiano. Il suo lavoro quotidiano è quello di misurare quanta forza sta sviluppando il muscolo. E il circuito
di questo riflesso, il riflesso miotato complesso, è che la trazione del muscolo sul tendine attiva l'organo tendino di Golgi, che manda il suo assone al midollo spinale, sempre attraverso un ganglio della varice dorsale. Questo assone, attraverso un interneurone inibitorio, va a innervare un motoneurone alfa, cioè un motoneurone che innerva le fibre extrafusali, e quindi induce una riduzione della sua attività, induce un rilasciamento del muscolo. Allora, notate una cosa, mentre il riflesso miotatico è monosinattico, è l'unico riflesso monosinattico, è la sola sinapsi eccitatoria tra l'assone che arriva dal fuso nervo muscolare e il motoneurone, questo riflesso mediato al corpo tendino di Golgi è un riflesso polisinattico, e diciamo pure che tutti gli altri riflessi spinali, non siano riflesso miotatico, sono polisinattici, cioè esiste un riflesso solo, un riflesso monosinattico solo, perché gli altri sono polisinattici. Va da sé che con un circuito di interneuroni, non con una sinapsi sola, la stessa fibra sensoriale ha un effetto sugli antagonisti, naturalmente. Chiaro? Un effetto reciproco sugli antagonisti. Allora, questi due che abbiamo visto sono i due principali riflessi propriocettivi, sono i due principali riflessi per tenere la postura. Il terzo riflesso, la terza categoria di riflessi che sono importanti per il mantenimento della postura, sono riflessi tattili. I riflessi tattili derivano da, non più dai propri fattori, ma da stimoli che derivano dalla superficie cutanea, e sono di tanti tipi. Il più caratteristico è il riflesso flessorio. Il riflesso flessorio è un riflesso che ha una valenza, un carattere di tipo protettivo. Protettivo. È il riflesso che si ha quando, per esempio, si mette un piede sulla sabbia che scotta. Allora c'è uno stimolo sensoriale nocicettivo, dolorifico, che parte dalla superficie della pianta del piede, arriva al midollo spinale dello stesso lato ed ha un effetto piuttosto complesso, una serie di effetti piuttosto complessi. Allora diciamo che noi quando stiamo in piedi, manteniamo la stazione eretta, normalmente su due gambe, teniamo estese la gamba sul ginocchio, sulla coscia. Teniamo estesa l'articolazione del ginocchio. E quindi abbiamo una prevalenza del tono, dell'attività dei muscoli estensori del ginocchio sull'attività dei muscoli flessori. Quando mettiamo il piede sulla sabbia che scotta o su una puntina da disegno, che cosa facciamo? Cerchiamo di allontanare il piede dallo spinello. E quindi flettiamo la gamba che ha, dalla quale arriva lo stimolo dolorifico. Quindi lo stimolo dolorifico arriva da un certo lato del midollo spinale e induce un'attivazione dei muscoli flessori e una inibizione degli estensori. È un tipico meccanismo di inibizione reciproca. Chiaro? Attiviamo i flessori, inibiamo gli estensori e quindi tiriamo sulla gamba. L'allontaniamo dallo stimolo dolorifico. Contemporaneamente però lo stesso stimolo dolorifico attraverso un circuito all'interno del midollo spinale induce che cosa? Induce una reazione opposta dall'altro lato, cioè c'è una attivazione degli estensori, vedete qui c'è un più, perché c'è un meno, è una inibizione dei flessori, cioè aumenta l'estensione della gamba controlaterale e si riduce naturalmente l'attività dei flessori. Ricordate che qualsiasi posizione noi teniamo non è mai una posizione dovuta all'attività solo del muscolo, è dovuta solo del agonista, è dovuta anche all'attività del piede antagonista. Qualunque posizione è dovuta all'attività di tutti i muscoli che stanno intorno all'articolazione. Allora, perché il riflesso flessorio fa aumentare l'attività degli estensori e diminuisce l'attività dei flessori dal lato opposto dove è stato portato lo stimolo?
Esatto, perché adesso la gamba destra, sinistra, quella che è, la gamba che non è stata stimolata deve portare tutto il peso del corpo. Se così non fosse, noi tiriamo su la gamba e cadiamo da un lato. Questo riflesso mi serve anche per introdurre un concetto importante che ho già accennato, ma che diventerà sempre più importante, cioè che qualsiasi movimento noi facciamo, e questo è un movimento, stiamo flessendo la gamba, richiede un aggiustamento posturale. Cioè, tutte le volte che noi facciamo un movimento, che non sia proprio un banale movimento di un dito, un movimento molto piccolo, tutte le volte che noi facciamo un movimento c'è contemporaneamente un aggiustamento di tutto il sistema motorio e di tutto il tono posturale. Nel senso che dobbiamo mantenere una nuova posizione e non è che richiede una riorganizzazione, un riarrangiamento di tutto il comando motorio. No, riguarda anche gli arti superiori, ma naturalmente noi, non essendo più quadrupedi, cioè nel senso che se lei mette una mano su un chiodo la tira via, all'altra non succede niente perché non deve, però succede alle gambe perché lei comunque cambia l'assetto, chiaro? Oh sì, no no, certo, sì. In realtà, come vedrai in una figura un po' più avanti, quando c'è il riflesso flessorio in un quadrupede, il quadrupede sposta il peso sul treno posteriore e quindi il treno posteriore si piega, si flette, perché per sostenere il peso,
sì, anche quando andiamo troppo con le braccia non cerchiamo di equilibrarci, andiamo troppo indietro con
sì, anche, il tronco. Sì, certo, anche, ma quello però non è sì, sì,
sì, sì, sì, una parte, certo,
esatto, esatto, sì.
Sono tutti aggiustamenti di postura per mantenere l'equilibrio. In che senso? In determinate condizioni sì. No, 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 no. Allora, abbiamo detto che ci sono due tipi di contrazione, una contrazione isotonica, in cui varia la lunghezza ma non la forza, e una contrazione isometrica, in cui varia la forza ma non la lunghezza. Questa è una contrazione isotonica. Questa è una contrazione isometrica, io aumento la forza perché devo tenere un carico maggiore, chiaro? È chiaro? Bene.
Allora, il concetto importante che ci porta poi al controllo della postura è quindi che i riflessi spinali sono sotto il controllo delle strutture della meno superiore del sistema motorio, cioè la corteccia e il tronco cefalico, le quali controllano continuamente l'attività dei riflessi e a questo modo mantengono la posizione. Questo è soprattutto importante per il mantenimento delle posizioni statiche, ma lo è in realtà anche per la dinamica dei movimenti. Se voi avete un'iperreflessia o un'iporeflessia, cioè se avete i riflessi che funzionano meno bene del normale, che non funzionano adeguatamente, non siete in grado di eseguire movimenti precisi. Allora, questo fatto che i riflessi sono sotto il controllo del sistema motorio, delle parti superiori del sistema motorio, lo si vede molto bene nella cosiddetta sindrome da shock spinale, cioè quando c'è una lesione del midollo spinale. Voi sapete che una lesione del midollo spinale, di solito è una lesione contusiva della colonna vertebrale, ed essendo il midollo spinale molto lungo, la lesione è di solito molto circoscritta, a pochi segmenti. Nonostante ciò ha un effetto devastante. Perché? Perché isola, tagliando il midollo spinale, tagliando i tensioni che corrono lungo il midollo spinale, isola il midollo spinale dal resto del sistema nervoso centrale. E quindi, sia i sistemi sensoriali che il sistema motorio non ricevono più informazioni dalle regioni che stanno al di sotto della lesione, né possono più inviare comandi per regolare la funzione delle strutture che stanno al di sotto della lesione. Quindi la paraplegia o tetraplegia, che è la lesione più alta, e interessa tutti e quattro gli arti, ma normalmente la lesione interessa soltanto gli arti inferiori, la tetraplegia, la paraplegia, è una sindrome in cui abbiamo un'abolizione di tutta la sensibilità presente derivata dai segmenti che stanno al di sotto della lesione, e dall'abolizione del movimento volontario per i segmenti che stanno al di sotto della lesione, cioè non siamo più in grado di sentire la sensibilità, per esempio dal piede, né siamo in grado di muovere le gambe, siamo paralizzati. Allora, teoricamente l'arco riflesso che si trova al di sotto della lesione è anatomicamente intatto, non ha subito niente, la lesione è più in alto, lui è stato semplicemente disconnesso dai centri superiori, ma non c'è nessuna lesione, è del tutto intatto. Allora, quello che si osserva però, ed è un'osservazione piuttosto antica, è che nel momento in cui si fa una lesione, si vede, si genera, si produce una lesione del midollo spinale, al di sotto della lesione i riflessi sono completamente aboliti. Questa è una paralisi flaccida, vale a dire che l'arco pendola flaccida a questo modo, senza tono muscolare. E e non riesce a evocare un riflesso. Questa abolizione dei riflessi si chiama shock spinale. Una caratteristica interessante dello shock spinale è che è transitorio e la sua durata è proporzionale al grado di evoluzione del resto del sistema nervoso centrale. Si dice che la durata dello shock spinale è in relazione con il grado di encefalizzazione. Mi guardo così male, cosa ho detto? La durata dello shock spinale è in relazione con il grado di encefalizzazione, cioè di evoluzione, di sviluppo della parte restante del sistema nervoso centrale. Vale a dire che lo shock spinale dura pochi minuti in una rana, dura qualche giorno in un gatto, dura qualche settimana in una scimmia e dura anche qualche mese in un uomo, in un umano. Chiaro? Esatto. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il sistema nervoso che sta sopra il midollo spinale esercita un controllo costante, fondamentale sull'attività dei riflessi, e quando noi togliamo questo controllo i riflessi semplicemente non possono più funzionare, anche se sono anatomicamente intatti. I riflessi riprendono a funzionare solo dopo un certo tempo, quando si producono delle modificazioni per cui ridiventano autonomi rispetto al controllo superiore che viene normalmente esercitato. Per cui dopo un certo periodo di tempo, che ripeto è molto breve in una rana, molto lungo in un umano,
i riflessi ricompaiono, e anzi nella fase cronica della paraplegia c'è una spasticità, c'è una tendenza all'iperreflessia. E contemporaneamente l'altra cosa interessante è che compaiono dei riflessi cosiddetti ancestrali, come per esempio il riflesso di Babinski. No, ma il riflesso non è interrotto, la via è bloccata sopra.
Sì, ma come fanno poi a tornare?
Dove?
Dopo un po' ricompaiono.
Perché l'arco riflesso è intatto. È semplicemente che normalmente per funzionare l'arco riflesso ha bisogno dell'attivazione che gli viene dai centri superiori. Se questa viene tolta non funziona più. Dopodiché il sistema si riorganizza, farà nuove sinapsi, c'è tutta una riorganizzazione plastica, un adattamento alla nuova condizione per cui riparte e ricomincia. Chiaro? Ma immediatamente non può funzionare perché ha bisogno di un comando tonico che arrivi da sopra. Allora, dicevo, il riflesso di Babinski è una cosa che trovate normalmente nei bambini, nei neonati. Si evoca sfregando una matita sulla pianta del piede, a questo modo. Individui adulti rispondono a questo riflesso con una contrazione delle dita del piede. I bambini, i neonati, invece rispondono a questo stimolo con una estensione. Le dita si aprono a ventaglia. Questo è un riflesso antico, ancestrale, che viene inibito quando il sistema nervoso centrale, la parte superiore, si sviluppa. E quindi da un'estensione delle dita diventa una contrazione. Che cosa succede? Che quando voi tagliate il midollo spinale, avete una lesione del midollo spinale, e stimolate la pianta del piede, evocate un Babinski come nei bambini, cioè ritorna il riflesso. Perché vi racconto questa, che è fondamentalmente una curiosità? Perché significa che quello che sta sopra il midollo spinale esercita un controllo costante sull'attività del midollo spinale, tanto da inibire determinate risposte e trasformarle addirittura in risposte esposte. Cioè, quello che sto cercando di dire è che non è che il controllo che è esercitato dalla corteccia, dal tronco encefalico sulle strutture anteriori, che è lo stesso vale nel sistema sensoriale, non è un controllo che si esercita occasionalmente quando abbiamo compiuto un movimento, è un controllo costante, strutturale, un sistema unico che funziona in maniera da garantire determinate prestazioni. Chiaro? E che soprattutto più saliamo nell'evoluzione, più le strutture basse sono fortemente controllate e comandate dalle strutture gerarchicamente superiori. Ok? Allora, una cosa sola soltanto, molto breve, sulle risposte rigide. Vi ho detto che ci sono dei pattern di movimento che vengono evocati in maniera riflessa e che poi si automantengono. I riflessi ritmici ci sono, per esempio, il riflesso di grattamento, che vedete nel cane quando gli toccate il pelo del dorso, il cane si gratta, o il gatto sull'orecchio, vi ricordate, ve l'ho detto l'altra volta. Allora, come funziona questa cosa? Cioè che lo stimolo cutaneo serve semplicemente da trigger, da scatenare. Scatena che cosa? Scatena un meccanismo, è un meccanismo come se fosse caricato a molla. Viene scatenato, messo in movimento dallo stimolo cutaneo, poi anche se lo stimolo scompare, il meccanismo ha una sua durata variabile, ma di solito abbastanza indipendente dallo stimolo, con cui l'animale comincia, per esempio, a grattarsi l'orecchio. Questo meccanismo manda il comando al motore neurone, il quale genera la risposta che viene regolata poi dalla carenze proprio-centile. In realtà, perché c'è bisogno delle carenze proprio-centile?
chi comanda la sequenza ritmica è il generatore. Se voi per esempio fate una lesione sensoriale, togliete le afferenze sensoriali, il riflesso non compare. Perché? Perché è mantenuto dal generatore della sequenza. Quello che succede è che, non avendo più le afferenze successive, l'esecuzione del movimento, il piazzamento, è meno preciso, è coordinato. Ma il riflesso non dipende da questo circuito, dipende da questo circuito. Cioè, partito lo stimolo, il generatore, che vedete ha questa freccia che si avvolge su se stessa, significa che il generatore funziona da solo per un certo periodo, mentre si scarica, e trasferisce un comando al motoneurone che produce il movimento. Le afferenze propriocettive servono semplicemente perché l'esecuzione di questo movimento sia corretta. Se non ci sono, l'esecuzione del movimento è scoordinata, ma non abolita. Chiaro? Mentre invece, se tagliate le afferenze propriocettive, potete usare un martello pneumatico sul ginocchio, che non evocate un riflesso miotatico, è chiaro? Non l'avete interrotta. Allora, veniamo alla postura. In realtà della postura abbiamo già detto molte cose, adesso dobbiamo semplicemente raccogliere le fila di quello che abbiamo detto. La postura significa mantenere una posizione. Allora, ci sono tre funzioni fondamentali della postura, che sono quella di controbilanciare la forza di gravità o altre forze esterne che tenderebbero a spostarsi, la forza di gravità spinge verso il centro della Terra, quindi abbiamo un'azione antigravitazionale per stare in piedi, oppure forze esterne che tendono a spostarsi, come quando siamo su una barca o su un autobus. Secondo, mantenere il centro di gravità all'interno della superficie di supporto è una tensione antigravitazionaria, ma non la stessa che controbilanciare la forza di gravità. Voi sapete che per mantenere l'equilibrio il baricentro deve, il centro di gravità, deve stare all'interno del poligono d'appoggio. Allora, questa cosa è molto facile per un quadrupede, perché il poligono d'appoggio è molto grande rispetto alla massa dell'animale, è molto più complicata in un bipede, soprattutto in un bipede in movimento, perché il poligono d'appoggio è molto più piccolo. E quindi ci vuole un meccanismo molto più sofisticato per riuscire a mantenere il baricentro sempre all'interno della superficie di supporto. È chiaro questo concetto? Sapete tutti cos'è il poligono d'appoggio? Sì? Non c'è niente di male se non lo sapete, allora. Vabbè. Sì. Perfetto. E infine, quella che è la funzione fondamentale, è quella di stabilire le parti del corpo durante un movimento. Cioè, tutte le volte che noi facciamo un movimento, anche un movimento semplice, banale, questo richiede in realtà un aggiustamento di tutto il controllo motorio della postura. Chiaro? Allora, il controllo della postura viene sempre, qualsiasi, il programma motorio è il programma di movimento e il programma che mantiene la posizione. Le cose non sono separate. Noi le separiamo per questioni didattiche, di studio, di comprensione, ma in realtà è la stessa cosa. Io non posso pensare a un movimento senza un concomitante aggiustamento posturale. Cioè, il programma motorio si muove sempre in maniera, il sistema motorio si muove sempre in maniera globale. No, lo può programmare per quanto vuole, non è che si programma per tutta la vita.
No, perché un gesto ogni tanto bisogna riprogrammarlo.
Il gesto di per sé è programmato per il gesto, comincia e finisce. Dopodiché c'è una certa posizione, la tiene indefinitamente, dipende dalla fatica muscolare.
Cioè, la qua ha un programma, ma la qua ha un programma.
No, quello è un movimento solo, perché come lo dirà adesso, il movimento è ballistico, programmato, lanciato e non modificabile. Cosa c'è che discutete così animatamente? Allora, Questa l'abbiamo già vista prima, l'altro giorno, ci torneremo ancora, è un concetto fondamentale. Abbiamo due tipi di controlli, il controllo retroazione e il controllo anticipatorio. Nel controllo retroazione il sistema utilizza un comparatore, abbiamo visto un esempio di questo, prima sto parlando di fusione muscolare, il quale paragona il programma motorio all'esecuzione del movimento. E se trova delle differenze tra l'esecuzione attuale del movimento e il programma relativo, lo corregge. Questo è il controllo a feedback. Il controllo a feedback per retrazione è particolarmente importante per il controllo muscolare, soprattutto quando noi dobbiamo mantenere una condizione. Quando voi state sull'autobus e l'autobus parte, per inerzia tendete a restare fermi, quindi quando l'autobus parte voi tendete a cadere all'indietro. Questo stimolo, lo stimolo ventricolare, sentite cadere all'indietro, vi porta ad un aggiustamento del tono muscolare. Se voi avete programmato a tenere una certa posizione, dimenticate di questo movimento, riprendete il movimento, vuol dire anche così. Avete programmato di tenere una certa posizione, ma i vostri sistemi sensoriali rilevano che non state tenendo quella cosa. E quindi il programma motorio viene lenti. Invece i movimenti rapidi, come abbiamo già detto, sono ballistici, cioè non possono essere corretti. Per cui noi acquisiamo delle informazioni a priori, sulla base di queste informazioni sensoriali costruiamo un programma e sulla base di questo programma eseguiamo il movimento. E se va male, va male. Se va bene, va bene. Dipende da quanto siamo bravi a programmare e ad eseguire. Questo è il controllo cosiddetto anticipatorio. Il controllo anticipatorio è naturalmente evidente sul movimento. Nel senso che io vedo il telefonino, decido di prenderlo, programmo il movimento e lo faccio. Se è andato bene, il telefonino è caduto per terra. Ok? Però, io, una volta che ho deciso e ho fatto partire il movimento, ho poche possibilità di modificarlo. E non mi sono accorto che c'è questo, quando il fatto è il fatto. Non posso fermare. Oddio.
però è importante anche per la postura. Anche la postura viene corretta in anticipazione quando noi siamo per compiere un movimento. Naturalmente quando io afferro il telefonino modifico la mia postura e quindi programmo anche il mio spinto. Allora per prendere il telefonino la posizione posturale della posizione in cui sono è minima. Però ricordate che per esempio tutte le volte che voi vi apprestate a fare un certo tipo di movimento voi assumete una postura più paradossa. Pensate che c'è una tecnica, per esempio, quando vi preparate a ricevere una palla che viene servita dall'altra parte. Quando vi preparate a parare un calcio di rigore, assumete una postura che è anticipatoria rispetto al movimento che dovete fare, cioè voi preparate il sistema motorio in modo da ricevere,
da essere pronti ad eseguire un determinato movimento. Chiaro? Quindi il controllo posturale avviene sia in maniera anticipatoria che in maniera
che a retroazione. Le due cose coesistono,
anche se per il controllo posturale, per il mantenimento della posizione, soprattutto della stazione retta, il controllo è di solito a retroazione.
Allora, chi mantiene il controllo della postura? Il controllo della postura è mediato in maniera molto complicata da una serie di strutture che sono soprattutto nel tronco encefalico. Una serie di strutture che stanno nel tronco encefalico e in particolare i sistemi mediali del tronco encefalico, cioè il sistema reticolo spinale e vestibolo spinale. Questo è un esperimento classico degli anni 50, blocco farmacologico della sostanza reticolare, un'inibizione della sostanza reticolare. Allora abbiamo un animale quadrupede che alza la zampa anteriore sinistra. Allora questo movimento porta a una modificazione posturale per ridistribuire il peso sui tre punti d'appoggio. La modificazione posturale è un'estensione dell'arto rimanente anteriore e una flessione del treno posteriore. Che cosa succede se noi blocchiamo la sostanza reticolare? Beh, succede che il movimento viene eseguito normalmente, ma che al movimento non segue l'aggiustamento posturale. E quindi che cosa succede? Che l'animale tende a cadere dal lato dove ha sollevato la zampa, perché gli manca l'appoggio. Quindi, in questo movimento relativamente semplice, noi abbiamo due chiare componenti. Una è il movimento vero e proprio, la zampa che si solleva, e l'altra è la modificazione posturale, estensione dell'anteriore, flessione dei posteriori, che serve a spostare il peso, cioè il baricentro, in modo da mantenere la posizione retta. Che succede là? Siete quadrupedi?
C'è qualche problema?
No.
Quindi, schematizzando, possiamo dire che il controllo posturale è mediato dalle strutture del tronco encefalico, in particolare dai sistemi mediali del tronco encefalico, reticolo spinale e reticolo spinale. La corteccia motoria, almeno noi umani, coordina il tutto, cioè produce un programma motorio che comprende il comando relativo al movimento delle cose e il comando relativo alla modificazione posturale necessaria per eseguire quel movimento.
Allora,
noi dobbiamo fare un movimento qualsiasi. fatto di l'avvistamento e l'aggiustamento posturale necessario per mantenere la posizione, per non cantare ovviamente. Allora, diventa per piacere la corteccia, quella la parte teoricamente più elevata di tutto il sistema, produce, genera tutto il comando, sia quello per il movimento delle proprie che quello per la modificazione posturale. Se suppone semplicemente di fare esattamente il rispetto professorio, ma invece di farlo come riflesso, di fare un movimento volontario, quindi di alzare la gamba destra. Quindi devo flettere i muscoli della gamba destra, inibire gli estensori e viceversa, a sinistra devo attivare gli estensori e inibire gli estensori. Allora, il movimento della gamba destra è il movimento. La modificazione di attività dei muscoli dell'altra gamba, che mi serve per stare in piedi, è l'aggiustamento posturale. Okay? Allora, il movimento della gamba destra lo fa la corteccia agendo direttamente sul midollo spinale. L'aggiustamento posturale viene mediato dalle strutture del tronco encefalico. Cioè la corteccia manda il suo comando al tronco encefalico e sono le strutture mediali del tronco encefalico che controllano la modificazione posturale. Chiaro? Questo spiega anche perché, come vi ho detto l'altro giorno, nella nostra specie le fibre cortico-spinali vanno direttamente a controllare i motoneuroni dei muscoli distali, quelli che sono importanti per fare la maggior parte dei nostri movimenti volontari. Mentre quelle che controllano i sistemi mediali passano attraverso il tronco encefalico. Cioè la corteccia controlla direttamente il movimento fine della mano, ma delega strutture più basse a controllare l'aggiustamento posturale necessario per accompagnare, per permettere l'esecuzione del movimento fine della mano. Ci siamo? Allora, qual è esattamente il ruolo di queste strutture principali? Farò questa roba in maniera semplificata. Questa figura riporta una serie di esperimenti fatti sulla struttura degli anni 30 e 40 del Novecento. Gli esperimenti classici sul controllo posturale. E quello che si vede da questi esperimenti essenzialmente è che quando noi facciamo una lesione del midollo spinale, abbiamo detto che immediatamente abbiamo una paralisi placida. Chiaro? Stiamo studiando gli effetti immediati. Ma se noi, quindi i riflessi non funzionano più. Se noi facciamo una lesione a metà del tronco encefalico, una lesione che disconnetta la via rubrospinale ma lascia intatte la via vestibolo spinale e reticolo spinale, cioè che elimini il controllo del tronco encefalico e naturalmente della corteccia perché sta ancora più su sul midollo spinale, cioè dei sistemi laterali sul midollo spinale, ma lasci i sistemi mediali intatti, l'effetto che osserviamo è l'effetto opposto, cioè abbiamo una paralisi spastica in estensione. Che cosa significa questo? Questo significa che questi sistemi hanno un'azione tonica costante che tende ad aumentare l'attività dei riflessi. Perché in estensione? Perché siccome la nostra postura antigravitazionaria è mantenuta in estensione, supponete di un quadrupede ma anche un bipede, il tono prevalente dei nostri riflessi è una prevalenza degli estensori sui flessori. E quindi quando noi liberiamo questo sistema dal controllo, viene fuori che, dal controllo superiore della corteccia, viene fuori che i sistemi mediali
reticolo spinale, vestibolo spinale, tendono a mantenere un'iperreflessia in estensione. Cioè aumentano l'efficacia dei riflessi estensori, che mantengono estesi la gamba sulla coscia e l'avambraccio sul braccio nei quadrupedi. Per noi il tono del lato superiore invece adesso è in leggera flessione. Notate bene che, per esempio, per un bradipo o per una scimmia arboricola l'effetto è contrario. In quel caso il tono mantenuto è in flessione, perché si deve tenere aggrappata all'albero, quindi la sua postura normale è una postura in flessione. Cosa? Allora, per stare in piedi, sì, funzionano solo i sistemi laterali, tagliato qua, reticolo spinale, reticolo spinale. Che cosa abbiamo? Abbiamo una paralisi in estensione. Perché? Perché questi sistemi controllano la postura. Per mantenere la postura noi dobbiamo stare in estensione. Naturalmente l'attività di questi sistemi è normalmente modulata, controllata dalla corteccia. Stiamo semplicemente togliendo l'influsso delle stazioni superiori. Ok? Allora, che cosa vuol dire questo? Che i sistemi mediali hanno un'attività sugli archi riflessi che tende a mantenere, ad aumentare l'efficacia, l'efficienza, la dinamica dei riflessi estensori. E questo serve per mantenere la postura. Vi ho detto anche che osserviamo l'evento contrario, esattamente il fenomeno contrario, in animali che invece stanno appesi agli alberi. Un bradipo ha un tono che tende a mantenere la flessione piuttosto che l'estensione, perché la sua postura, proprio perché deve stare attaccato all'albero, è il contrario. Come facciamo a dire che questo effetto è sulla funzione del riflesso? Perché se noi a questo punto togliamo l'afferenza sensoriale, immediatamente diventa flaccido. Cioè quello che fanno questi sistemi è semplicemente quello di aumentare l'efficienza dell'arco riflesso. Quindi questo è lo schema complesso, ma non vi ve lo lascio, ma non ve lo commento neppure. Il concetto fondamentale è che il controllo della postura è operato dalle strutture mediali del midollo, del fronte cefalico, cioè essenzialmente dal vestibolo spinale e reticolo spinale, i quali agiscono soprattutto aumentando l'efficienza dei riflessi, soprattutto del riflesso miotatico. Più in generale possiamo dire che sotto il controllo corticale questi sistemi e del cervelletto, come vedremo la settimana prossima, questi sistemi regolano l'attività del reticolo metastico e in questo modo ci permettono di mantenere le posizioni. Naturalmente, ripeto, tutto questo sotto il comando della corteccia. La corteccia controlla direttamente sul midollo spinale, qui non si vede, non c'è il movimento vero e proprio, e attraverso questo sistema del tronco encefalico il mantenimento della postura. È chiaro? In realtà è un meccanismo molto complicato, ma che si può semplificare dicendo che c'è un sistema abbastanza sofisticato, che è questo, che controlla online dinamicamente la lunghezza dei muscoli. E che semplicemente controllando l'efficienza di questo sistema si sia in maniera statica, cioè quando volete tenere una posizione ferma, che in maniera dinamica, quando volete variare la lunghezza dei muscoli, voi potete momento per momento monitorare e controllare il movimento e la posizione mantenuta dal movimento. Chiaro? Va bene, ci vediamo domani.
Questa è la 19.